nome di Laminarie, infatti è proprio grazie al progetto, l'impulso iniziale di Laminarie, che si è resa possibile l'opportunità di questo incontro, di questo nuovo appuntamento con il Buto di Ono Yoshito a Bologna. Presso il Domo si sta svolgendo da alcuni giorni una residenza artistica che i due conducono congiuntamente e della quale domani avremo poi modo di godere anche degli esiti finali. Ai ringraziamenti aggiungo, permettetemi anche, i saluti a nome del direttore del Dipartimento, la professoressa Giuseppina Laface, che non è potuta intervenire ma era molto lieta di questa occasione, anche perché ben consapevole, come tutto il Dipartimento, della preziosa presenza in Palazzo Marescotti dell'archivio Kazuono, che è all'origine, insomma, di questo sodalizio ormai più che decennale, anzi direi ormai quindicennale forse, che vede periodicamente la presenza del maestro Ono qui a Bologna e vede anche una serie di iniziative che si articolano attorno alla straordinaria esperienza artistica che rappresenta e ovviamente attorno anche alla riflessione su questo prezioso dono della teatralità giapponese contemporanea, che appunto è il Buto. Io mi limito a questo e aggiungo anche i miei personali saluti e quelli di Elena Cervellati, che con me ha in qualche modo messo in piedi e programmato e organizzato questo appuntamento della residenza e della permanenza bolognese di Yoshito Ono. È nelle nostre intenzioni essere rapidissimi in questi saluti introduttivi per dare poi il maggior tempo possibile agli ospiti e in particolare al maestro. Quindi do la parola ad Elena per introdurre i lavori. Grazie.
Grazie a Matteo Casari, grazie a questo pubblico che abbiamo insieme a noi e intorno al maestro Ono. Siamo ovviamente molto felici, appunto, di avere questa occasione di condividere un'esperienza e le parole insieme. E io presenterei molto velocemente il tavolo ampio che abbiamo, appunto siamo riusciti a stare tutti seduti sperando di non avere crolli laterali, ma ce la faremo, e quindi un tavolo ampio di voci diverse che così presento inizialmente per poi passare la parola uno dopo l'altro ovviamente a chi interverrà. Il nostro intento è appunto di avere uno scambio di parola non troppo lungo per lasciare il tempo al maestro Yoshito Ono e anche alle domande di chi è qui con noi. E abbiamo quindi Giovanni Azzaroni e Eugenia Casiniropa, che sono i responsabili, diciamo, della presenza dell'archivio Ono qui presso la nostra università, assieme ai guaraldi che abbiamo in sala e che sono stati così le persone che hanno permesso il contatto tra persone, appunto, ovviamente sono i contatti, credo, le reti tra le persone, la volontà e le azioni delle persone a fare esistere le cose spesso, e quindi l'archivio che abbiamo qua presso il nostro dipartimento viene da una relazione, appunto, tra persone interessate, viene allora da Giovanni Azzaroni e Eugenia Casiniropa, che sono stati docenti molto conosciuti e molto seguiti presso il nostro dipartimento, fondatori del percorso legato ai teatri orientali che ancora oggi abbiamo ben presente grazie a Matteo Casari, il professor Giovanni Azzaroni, e fondatrice degli studi invece legati alla storia della danza, la professoressa Casiniropa. E quindi lasceremo prima la parola a loro per poi passare a Samantha Marenzi, che è la nostra ospite, diciamo, più esotica dopo il maestro Ono, perché viene da Roma e è docente a Roma di iconografia del teatro e della danza, e si è occupata per gli studi di dottorato di Antonin Artaud e si occupa anche di Buto, appunto, sia come studiosa sia anche come praticante, come danzatrice. E poi passeremo la parola a Febo Del Zozzo, che è qua di fianco a me, direttore artistico artistico e regista di Laminarie, la compagnia che immagino molte delle persone che abitano a Bologna conoscono, fondata assieme a Bruna Gambarelli nel 1994, da alcuni anni anima, diciamo, di DOM, che è appunto il luogo, il teatro che sta in questi giorni ospitando allora il laboratorio, i lavori, il cui esito poi sarà in scena allora domani sera, e che quindi ci porterà allora questa voce invece di artista appunto e regista che in questi giorni sta collaborando proprio con il maestro Ono. Per tenere allora i nostri tempi guarderò senz'altro l'orologio che abbiamo qua davanti e quindi passerei subito la parola a Giovanni Azzaroni per sentire che cosa ci racconta a proposito allora di questa presenza qui di persona, di artista, di presenza anche di un archivio appunto che come diciamo sempre un archivio vivente, un archivio genetico, diciamo, c'è anche chi ha detto, un archivio appunto che non è solo deposito di materiali, di documenti, ma che ha senso anche perché ci permette di avere anche le persone e le azioni delle persone. Quindi passo la parola senz'altro a Giovanni Azzaroni.
Ecco, ti ringrazio Elena, a me il compito di raccontare in 5 minuti come è nato l'archivio ONU. L'archivio Casa ONU compie quest'anno 16 anni perché l'idea è nata nel 2001. Nel 2001 una delegazione dell'Università di Bologna, guidata dalla professoressa Casini Europa, al quale facevo parte anch'io, e con l'editore dottor Mario Guaraldi, si è recato in Giappone su invito del Casa ONU Dance Studio studiare la possibilità di sottoscrivere una convenzione per la fondazione di un archivio Casa ONU a Bologna. Colgo anche l'occasione per ringraziare Toshio Misoata, che del Casa ONU Dance Studio, che in quella occasione è stato preziosissimo, ci ha aiutato moltissimo, e senza di lui probabilmente avremmo avuto molte difficoltà difficilmente superabili. Nel 2001 Casa ONU compiva 95 anni e Eugenia, Mario ed io abbiamo avuto la grandissima fortuna di vedere danzare Casa ONU per 2 sere consecutive. Il maestro praticamente non si muoveva quasi più, cioè ha danzato seduto su una poltrona. Beh, io, come dire, l'emozione di quella sera l'ho ancora davanti agli occhi e la sento ancora sulla pelle, pur non muovendosi praticamente quasi più, muovendo soltanto le braccia e il volto. Il maestro è stato capace di comunicarci una emozione che è difficilmente dimenticabile. Beh, questo, come dire, come impatto visivo. Poi, come dire, ci sono stati una serie di incontri con Yoshitono, no? il figlio del maestro, che, come dire, parlava naturalmente a nome del padre. E la convenzione è stata firmata nella casa di Casa ONU a Yokohama nel corso di un altro indimenticabile pomeriggio, nel corso del quale, oltre alla, come dire, delegazione bolognese, erano presenti anche molti amici, molti studenti di Casa ONU. Il maestro anche in quella occasione ci ha regalato un'altra breve esibizione, sempre su una poltrona, giocando, mi pare, con un suo nipote, cioè non vorrei dire qualcosa di non esatto. E appunto in quell'occasione è stata firmata questa convenzione, che è unica al mondo. È unica al mondo nel senso che il DAMS, insomma l'Università di Bologna, possiede tutti i video degli spettacoli di Casuono, gli articoli, le critiche che negli anni sono stati fatti agli spettacoli di Ono, i manifesti degli spettacoli di Ono, e sono depositati appunto nel archivio che è, come dire, è allocato presso la nostra biblioteca. Si tratta di un luogo di una importanza assolutamente fondamentale per tutti gli studiosi del Butò, perché lì è possibile rinvenire tutta la storia artistica di questo grandissimo maestro che, come probabilmente tutti voi sapete, ci ha lasciato nel 2010. Questa è un po', diciamo, la storia di come è nato l'archivio. Un archivio, ripeto ancora una volta, di grandissima rilevanza scientifica, un archivio che è frequentabile. Ovviamente no, in questo momento non vi saprei dire come è possibile andarci, perché sono in pensione da qualche anno, per cui, come dire, non vi saprei dire quando e come, se ci si va per prenotazione o non per prenotazione, questo non lo so. Comunque, credo che tutti gli studiosi di Butò una visita a quell'archivio dovrebbero fare. E mi pare che questa sia anche l'occasione per ringraziare ancora una volta il maestro Iosito, perché, come dire, ci è stato compagno in questa avventura nella sottoscrizione dell'archivio. È stato un elemento importantissimo, e devo dire è una amicizia che è nata ed è continuata negli anni, perché il maestro Iosito è venuto molte volte a Bologna, qui all'università, oppure al DOM dal 2001. Io, ahimè, credo che i 5 minuti che mi erano stati accordati siano purtroppo terminati, per cui, come dire, vi ho raccontato in maniera il più succinta possibile come è nata l'idea dell'archivio e chi sono stati coloro che sono andati in Giappone. In realtà ringrazio Elena per aver detto che Eugenia e io siamo stati i protagonisti di questa avventura. Sì, è vero, noi siamo andati in Giappone, ma, come dire, è una iniziativa che è stata voluta dal Dipartimento e in modo specifico dalla sezione teatro, per cui, come dire, il merito è anche soprattutto della sezione teatro, che ringrazio perché, come dire, mi ha dato la possibilità di tornare ancora una volta in Giappone con Eugenia. Grazie.
Grazie allora Giovanni Azzaroni, e passiamo la parola a Eugenia Casiniropa, che ha scelto un altro argomento rispetto a questa storia dell'archivio.
Io non vi parlerò in realtà dell'archivio, ma vi dirò qualche parola sul testo che vedete qui di fronte a voi, questo primo testo pubblicato in lingua italiana di scritti con parole dei due maestri, Casuo e Yoshito Ono. Inizio leggendovi soltanto una frase delle mille che potrei citarvi da questo libro. So che non posso in 5 minuti dirvi che cos'è il Butò o cercare di spiegarvi esattamente che tipo di danza sia, ma le parole del maestro Yoshito poi penso ci apriranno molte, molte vie. Facendo uno dei suoi laboratori, una volta il maestro Casuo ha detto ai ragazzi che stavano lavorando con lui: non affrettatevi, danzate in modo da valorizzare la vita in ogni istante e che ogni istante formi il suo mondo. Danzate in modo che sia la pianta di un piede che la schiena plasmino un mondo. Muovetevi lentamente e fate in modo che tutti questi mondi penetrino nell'anima. Penso che da questa piccola frase, come da mille altre che potete trovare in questo testo e che sono uscite appunto dalle labbra di Casuono durante i laboratori che ha fatto in tutto il mondo, vi diano già un'idea di come il butto non sia una danza, potremmo dire, normale per noi occidentali, sia qualcosa di diverso, qualcosa di più. Diciamo che è piuttosto che una danza con le sue regole, le sue tecniche, come noi siamo abituati a considerare, è un modo più intenso e dilatato di vivere l'esperienza umana, ma l'esperienza umana in unione con quella dell'universo e di quelle forze dell'universo che sappiamo perennemente metamorfiche, continuamente in cambiamento. Il butto, appunto, è qualcosa di continuamente metamorfico, è qualcosa che va oltre le tecniche, oltre il corpo, e che cerca di unire proprio l'essere umano a queste forze universali che comprendono tutto ciò che riguarda il mondo, che comprendono la vita e la morte. È l'idea di essere e danzare in un tra la vita e la morte, tra tutto questo, tra la nostra umanità e il resto delle cose viventi e della forza generale dell'universo, è forse tutto sommato una danza che ha un suo profondo senso filosofico di fondo e che cerca in qualche modo, abbraccia in qualche modo quel desiderio sempre irrisolto che l'uomo ha, quel desiderio umano che risiede da sempre dentro di noi, di riuscire a svelare attraverso la creazione artistica il mistero del nostro esserci nel mondo. Questo è un compito grandissimo, naturalmente, e la danza butto di Kazuo e di Yoshito si propone proprio in qualche modo di offrirsi come un luogo possibile, un luogo materiale, ma un luogo anche ideale, di riuscire ad arrivare a comprendere, a tentare di svelare questo nostro esserci nel mondo. Il libro, due parole, è formato, è la traduzione italiana curata con molta attenzione dalle due traduttrici Sayaka Yokota e Satoko Ishida, e rivista da Maria Federica Gesù per un perfezionamento della lingua italiana, curata da Elena Cervellati insieme con me, e traduce un testo in inglese molto diffuso, che a sua volta raccoglieva già due diversi volumi giapponesi. L'uno di questi raccoglieva appunto le lezioni, il parlato durante le lezioni di Casuono, un parlato sciolto, staccato, con frasi separate, che contengono tutta la sua visione profonda di questa danza. L'altra metà invece contiene parole del maestro Yoshito, che in qualche modo riprende l'insegnamento non soltanto di Kazuo, suo padre, ma anche dell'altro grande fondatore del butto, Tatsumi Shikata, e le commenta, le argomenta a suo modo, mischiandole anche ad elementi autobiografici, e quindi ci riporta un poco la concretezza di quello che nella prima parte è più filosofico, è più teorico, è più immateriale. Il libro è corredato anche da una lunga serie di bellissime immagini molto suggestive. Diciamo che leggendolo finalmente anche noi in Italia potremo avere uno sguardo ampio sulla realtà della danza di questi due maestri, e soprattutto il libro ha il pregio di non fornire, scodellare una visione o una teoria o elementi tecnici ben organizzati, ma di fornire una serie di meravigliose suggestioni che ciascuno potrà cercare di comprendere e di sviluppare a suo modo. Finiti 5 minuti.
Samantha. Quindi grazie anche a Eugenia Casini-Ropa che ci ha fatto entrare allora in questo libro, che è un insieme di, anche ovviamente di esperienza umana, appunto come dicevamo, e di immagini che in parte stanno scorrendo, anche se un po' velocemente forse, ma insomma un estratto, una selezione delle immagini scorre dietro di noi, e proprio sulle immagini si concentra l'intervento di Samantha Marenzi, alla quale quindi passo la parola. Non so se volevi andare sempre su questo, vedere come... Benissimo. Grazie.
Essere fotografato, cioè essere guardato, significa che l'io stesso diventa un soggetto fotografico. Senza tale esperienza, l'io non può trasformarsi in realtà. Si può intuire mentalmente la relazione tra guardare ed essere guardato, mentre la si percepisce e perfeziona, fisicamente e spiritualmente, tramite la metamorfosi in soggetto fotografico. Per chi si occupa di fotografia di danza, questa frase è un archivio. E una frase che è un archivio è un grande invito a ragionare sugli archivi. La fotografia di danza pone moltissimi problemi che nel caso del Bhutto sono amplificati, intanto perché in Occidente abbiamo percepito questa danza attraverso delle immagini decisamente esotiche, che hanno rischiato di trasmettere solo la forma di questa avventura del Bhutto. E poi perché quasi tutti i libri sul Bhutto che negli anni Ottanta hanno cominciato a essere pubblicati in Occidente contavano più fotografie che saggi critici. E i saggi critici erano per lo più traduzioni di altri saggi critici che erano stati tradotti in diverse lingue, dal giapponese all'inglese, poi al francese, poi basta, nel senso che in italiano hanno cominciato ad essere tradotti molto molto tardi. Quindi diciamo che l'immagine è stata veramente il ponte attraverso il quale questa danza qui, per chi non ha avuto la fortuna di vedere i danzatori che sono arrivati a Nancy nel 1980, per esempio Casuono, è stato veramente il ponte grazie al quale l'Occidente si è accorto di una dimensione estetica, corporea, performativa assolutamente inattesa. Però non sapevamo veramente quello che stava succedendo, nel senso che le fotografie di Bhutto sono così interessanti anche perché in quegli anni c'è stata una primavera della fotografia giapponese impressionante, da Edo Moriyama, Eiko Osoe, Shomei Tomatsu, una generazione di fotografi che ha trasformato la fotografia mondiale mettendo delle bombe estetiche e tecniche dentro all'immaginario collettivo. E non è una storia separata, è una storia che scorre intrecciata a quella della danza. Non è un caso che Osoe e Ijikata e Kazuono collaboreranno davvero strettamente. Allora il problema della fotografia di danza nel Bhutto diventa un problema molto interessante. Io voglio partire da un presupposto molto banale, però forse ogni tanto vale la pena ricordarlo. La danza non è soltanto lo spettacolo, e fin qui. La danza è anche un'avventura, una formazione, un allenamento, una rete di relazioni. La danza, diciamo, si consuma nel breve spettacolo, così, occasionalmente, ma un danzatore è un danzatore sempre. Se questo è vero, la fotografia di danza non è solo un documento dello spettacolo. È evidente che la fotografia di danza è un tentativo di trasformare su un piano iconico, iconologico, sul territorio delle immagini, qualcosa di invisibile che si consuma dentro la danza. Questo è un problema di tutta la fotografia di scena, di teatro e di arti performative, ma nella danza il problema è più grande, perché pensiamo sempre che il contatto tra fotografia e danza sia la relazione effimero-permanente. E questa è la cosa più sciocca che noi possiamo pensare, perché la danza non è effimera per niente. E credo che se noi questo lo possiamo affermare grazie a un danzatore come Casuono. Lo penso sinceramente questo, non per omaggio a un danzatore come Casuono, lo penso sinceramente perché chiunque di noi si sia avvicinato al Buto si è accorto dell'evidenza del fatto che la danza è una condizione del corpo e quindi è una condizione della vita. Non è una condizione del corpo quando quel corpo si trucca e va su un palcoscenico. Non è una condizione del corpo quando quel corpo è invitato a fare 40 minuti di spettacolo o a fare un allenamento. È una condizione del corpo e quindi della vita. Questo va da sé. E con Casuono questo è più vero, ed è più vero perché come facciamo noi quando vediamo queste fotografie a distinguere la vita dallo spettacolo? Cioè, dov'è che noi troviamo il momento logico della separazione? È molto difficile, no? Un po' perché le fotografie naturalmente che guardiamo non sono i ritratti di Casuono nella sua vita privata, ma sono quasi sempre foto di danza. Ma c'erano dei momenti in cui Casuono non danzava? Questa è una domanda che mi piacerebbe fare. Esistevano davvero dei momenti in cui Casuono non stava danzando? Questa è una domanda. Questa è una domanda che mi viene guardando le immagini, e guardando le immagini appunto non come documenti ma come testimonianze. Allora, visto che nella mia avventura ho avuto la grandissima fortuna di incontrare dei danzatori, dei maestri, e testimoniare l'avventura di un maestro è un onore straordinario, è veramente un grandissimo privilegio. Allora mi piacerebbe a questo punto pensare al rapporto tra fotografia e danza veicolato da un altro problema, ed è un problema che incontriamo sempre, per esempio, quando studiamo il Buto, ovvero questo triangolo molto complesso, molto intrecciato tra danza, parola e immagine. Leggendo questo libro noi ci rendiamo conto di quanto le parole siano importanti. Non è affatto una parola che basta, diciamo, per dire questo, di quanto siano fondative, di che tipo di nervatura costituiscano del passaggio di danza, no? Lo sappiamo con Casuono, lo sappiamo moltissimo di Tatsumi Jikata, addirittura i suoi danzatori quando testimoniavano del lavoro di coreografie dicevano: noi ci muovevamo sulla sua poesia, e la sua poesia significava il suo parlare in sede di lavoro. Quindi è evidente che la parola non è soltanto un tentativo di razionalizzare l'esperienza di danza, oppure di strutturare un metodo, oppure di rendere accessibile dal punto di vista intellettuale l'avventura della danza. La parola, se diventa una parola poetica, se diventa una parola più allacciata all'esperienza del corpo, è la danza, sta dentro la danza, è assolutamente imbevuta, intrecciata a questo, no? E l'immagine in un certo senso è un po' la stessa cosa, perché noi sappiamo che questo tipo di danza, più di altre, fa un uso dell'immagine come una vera e propria sorgente, che non è una fonte di ispirazione la sorgente. Cioè, l'immagine come fonte di ispirazione significa imitare una postura e da lì far scaturire un movimento. Qui non parliamo di una fonte di ispirazione, qui parliamo di una sorgente. E quando noi siamo di fronte a delle sorgenti, dobbiamo stare molto attenti a come traduciamo queste sorgenti, perché ci capita, ad esempio, di immaginare un'avventura di danza che prende vita a partire da un'immagine e che noi conosciamo per la destinazione dell'immagine, per esempio l'Argentina, no? Cioè, il fatto che Ono si ispiri all'immagine di una danzatrice che traduca questa immagine in un miracolo di danza assolutamente legato al suo corpo, alla sua storia, alla sua dimensione personale, eccetera, eccetera. Ma noi quella cosa la conosciamo attraverso delle fotografie che ci raccontano Ono che fa l'Argentina. Non so se è chiaro il passaggio, ma è evidente che quando noi guardiamo quella fotografia, noi non possiamo accontentarci di guardare una fotografia. Noi dobbiamo immaginare che stiamo osservando una specie di campo di forze, una specie di dimensione stratificata in cui evidentemente tutto quello che un corpo che danza accoglie nel momento in cui trasforma un'avventura intellettuale o estetica in un'avventura umana che ha a che fare con la vita, quando arriva, diciamo, quando approda a livello dell'immagine, sta cercando non di essere ricordata, ma forse di essere rigenerata, rimessa in vita quando noi la guardiamo. Ha bisogno di essere liberata. Questa è l'impressione che io ho di fronte alle fotografie di Kazuono, ed è l'impressione che io ho guardando queste fotografie. Il racconto del libro è interessante, intanto perché ci racconta di un Kazuono che amava essere fotografato, e questo è raro nei danzatori. Cioè, i danzatori amano essere fotografati, ma quando sono padroni della loro dimensione performativa, no? Invece Ono amava essere fotografato sempre. Questo è il sogno di ogni fotografo di scena, che di solito durante gli spettacoli viene sgridato, messo all'angolo, non puoi fare rumore. Invece Ono adorava questo fatto di muoversi per un occhio speciale, rivolgersi a un occhio speciale. La frase da cui ho iniziato rende molto l'idea, cioè questo gli dava l'impressione di potersi trasformare in qualcosa di reale. Era come se diventare un'immagine oggettiva fosse un approdo alla realtà. Allora la mia domanda è: che significava seguire Ono mentre viveva e quindi mentre danzava? Cioè, che significava fotografarlo mentre lui si truccava e usciva per strada? Che significava stare davanti a lui uno a uno, insieme, da soli, mentre lui nel suo studio improvvisava, lavorava? Cioè, che significava non essere un voyeur, essere un complice del suo desiderio di essere guardato, improvvisamente, senza egocentrismi, senza narcisismi, proprio l'esigenza evidente di un danzatore di essere guardato. Improvvisamente questa cosa qui diventa un fenomeno assolutamente naturale. Un danzatore ha bisogno di un occhio che lo guarda, perché questo rende reale la sua danza, perché questo rende oggettivo un'avventura che rischia di essere soggettiva. Per cui mi piacerebbe di queste fotografie immaginare che noi fossimo dei fotografi che stanno fuori campo e guardano il fotografo che sta facendo la fotografia. Io mi ero segnata dei nomi, ma non è importante, è interessante che nell'archivio di Kazuono ci siano 4.000 immagini di fotografi che vengono da tutte le parti del mondo, quindi i grandi protagonisti della fotografia giapponese, così come moltissimi fotografi occidentali che invece lo hanno seguito e hanno testimoniato il suo lavoro. E mi piacerebbe di ogni fotografia immaginare, fare un passo indietro dal punto di vista dell'inquadratura e immaginare il fotografo davanti a Kazuono, il fotografo vicino a Kazuono, il fotografo insieme a Ono mentre lui attraversa il foyer del teatro prima di entrare in scena attraverso la platea. Immaginate quel momento lì, di essere accanto a lui che è da solo, vestito dall'Argentina, e attraversa da solo il foyer deserto per entrare in scena dalla platea, e il fotografo accanto a lui che testimonia di questo passaggio. E Ono che si concede a questa testimonianza, perché questo rende la danza non permanente, semplicemente reale. Grazie, io credo che i miei 20 minuti siano faticosamente
rispettati.
Benissimo, grazie. Allora, Samantha Marenzi, per questa immersione nelle immagini, ma non solo nelle immagini, anche in questo campo di forze di cui ci ha parlato, in cui mi sembra ci ha fatto entrare molto bene. E usciamo quindi dal libro, e volevo approfittare anche per ringraziare Satoko Ishida, che è stata nominata prima come una delle due traduttrici, ma che abbiamo qua anche al tavolo, e quindi mi faceva piacere, dato che ci allontaniamo dal libro, così nominarla, e ringraziarla ancora appunto per la cura della parola, allora, che ci si intreccia così bene nelle immagini, con le immagini in questo libro. E ci avviciniamo all'oggi, alla realtà del presente, passando la parola allora a Febo Del Zozzo, che è di fianco a me, facciamo meno complicato il passaggio.
Buonasera, io parlo da artista che ha cercato di lavorare con Yoshito Ono anche questa volta, e in maniera diversa, nel senso che quest'anno la stagione del DOM è intitolata Contesto, perché vuole intercettare nell'artista la situazione che è insita nel lavoro artistico, cioè cercare di trovare nel contesto un significato che possa far fuoriuscire il lavoro. Per meglio dire, praticamente, con l'esperienza che stiamo facendo in questi giorni, ho chiesto a Yoshito Ono di venire al DOM, di lavorare su questo concetto del contesto, del significato che per lui racchiude questa parola, che ha, dal mio punto di vista, molte valenze, e soprattutto quest'anno la stagione, appunto, si chiama in questo modo anche perché la parola contesto fa venire in mente, almeno a me, tre significati. Contesto come luogo, contesto con il testo e contesto come contestare. Queste tre situazioni sono inerenti al fare nella scena. Quindi innanzitutto volevo ringraziare il maestro Ono che ha accettato di non portare semplicemente, fra virgolette, uno spettacolo già fatto, ma di mettersi in gioco con la nostra realtà e con dei giovani che stanno partecipando in questi giorni a un percorso nel quale, al lato pratico, ci sono due situazioni: la mia visione di contesto nello spettacolo e la visione di Yoshito Ono nello spettacolo. Sono due zone di contesto. Poi c'è un intermezzo nel quale io e Yoshito Ono ci incontreremo. Questo è l'andamento del lavoro che stiamo facendo in questo periodo. È un lavoro che mi ha interessato soprattutto per la generosità che l'artista deve dare per realizzare un lavoro di questo tipo, perché ci si mette veramente in gioco. E questo, oggigiorno, secondo me, è un valore primario per la scena. Cioè, la generosità dell'artista è fondamentale per non giocare di rimessa nella situazione teatrale. Quindi volevo ringraziare di nuovo il maestro Yoshito Ono. Grazie.
E abbiamo, mi sembra stiamo mantenendo i nostri tempi molto, molto bene, quindi ci teniamo allora questo tempo, apriamo anche questo tempo di parola con il maestro Ono. Una domanda era stata lanciata da Samantha Marenzi, volevamo un po' sollecitare la parola e lo scambio anche attraverso delle domande, come dicevamo all'inizio, dal tavolo senz'altro, ma anche dalla platea. Quindi non so se riproponiamo quella, ognuno di noi più o meno si è preparato qualche domanda da fare, quindi farei però prima, se posso, la farei io una domanda, così intanto gli altri ci pensano e senz'altro tutti ci pensiamo e ci ripensiamo. E mi piaceva fare un piccolo salto indietro, sempre nel tempo, ma molto vicino, legato alla presenza sempre di Yoshito Ono al DOM, però 3 anni fa, no, nel 2014, quando Yoshito Ono ha presentato uno spettacolo che si intitola Flower Bird, di cui abbiamo qua il DVD, quindi se qualcuno poi desidera vederlo l'abbiamo all'archivio Ono, quindi è possibile in parte rivederlo, che era un po' uno spettacolo in cui mi sembra sono compresenti è compresente questa eredità dal passato di cui anche abbiamo già parlato, un'eredità lungo la linea paterna, appunto, di Kazuo Ono, quindi nella vita ovviamente biologica, ma in questo sicuramente forte nella linea artistica, e anche un'eredità artistica da Tatsumi Jikata, perché nello spettacolo erano come compresenti in realtà anche Kazuo Ono e Tatsumi Jikata attraverso delle immagini filmate, attraverso un ruolo interpretato dal maestro Yoshito, che vestiva i panni vestiti dal padre, appunto, in uno spettacolo, nello spettacolo L'Argentina. Quindi c'erano queste presenze di altri artisti, di persone con cui Oscitto ha danzato, ma c'era poi anche una proposta e una presenza di Oscitto Ono oggi, forse, e quindi di un suo assolo che a me era sembrato portava allora la sua, quindi, vita, la sua presenza, la sua autorialità. Quindi io come spettatrice avevo visto questo spettacolo, e quindi vorrei chiedere a Oscitto se è così, come anche tra come tanti aspetti e tanti piani di questo spettacolo, però anche come una con presenza, appunto, di eredità del passato e di esperienza presente, di vita presente, di autorialità autonoma, anche perché è molto difficile, credo, anche per tutti noi, insomma, è sempre difficile ereditare, no? Ereditare i padri e le madri che ognuno di noi, insomma, deve per forza portare con sé. È molto difficile anche elaborare un'eredità artistica e farla propria, renderla propria e farla proprio in modo autonomo. Sicuramente Oscitto Ono l'ha fatto, quindi mi chiedo se questo spettacolo, ecco, ci portava anche questo. Uno spettacolo del 2013, quindi era di poco precedente, insomma, quindi molto recente nel tempo.
私は「花と鳥」というテーマ、題名をつけて、自分の踊りを作りました。その「花」というのは自分の中にある、つまり優しさです。優しさで、僕には孫がおりまして、まあ5人もおりますから、孫の来た時には怒っちゃいけないぞって言って、自分を怒らせないように優しく自分を作っていく。ああ、この部分は花と名付けようと、これがまず。
Quello spettacolo si intitolava Fiori e Uccelli. Prima di tutto vorrei spiegare cosa significa questo fiore. E fiore è dolcezza che sta in me. Io ho 5 nipotini molto carini, e io cerco di non arrabbiarmi con loro. Cerco di essere molto, molto dolce con loro. E questa parte in me vorrei nominare fiore.
それから日常の中で、なんだっていう、突然怒ったりするんですよ。そんなことないじゃないか、こう怒ったりなんかすると、なんか、あ、なんだと、鳥と似てるでしょうか。だから、鳥と名付けようと。
Mentre per uccello, tuttavia mi arrabbio. Nella mia vita quotidiana io dico, ah, come ha detto lui, e questo modo mi fa pensare all'uccello, un po' simile all'uccello.
Allora, 自分の中で優しさを育てて、それを作品にすると、そういうふうな自分の中に育てることをテーマにしてるんですね。だから外側にテーマを求めないと、自分の中にテーマを求めて作っていくと。
Ho creato questo spettacolo alimentando il fiore che era in me. Non cerco tema al mio esterno, invece lo cerco nel mio interno, che ho trovato in me questo fiore.
だから突然 I am flower ってこうなると、 I am flower なるとみんな見てくれるでしょう。
Quando cresce questo fiore in meme. Divento così, che io sono fiore.
そういう、まあ、 こういう日常の中で育てている日常がとても大事になってくる。
Alimento in me questa realtà quotidiana e che io tengo molto a questa quotidianità。
というのは土方辰巳と大野一夫はいました。その彼らはね、全く夢見る人なんですよ。夢みたいなことばっかり、こうっていう宇宙を見て夢を描いてるんです。
カズオ、オノ、タツミ、ヒジカタ、その due sognatori che sognano sempre, guardano sempre sogni。
だから、いつも僕は聞くんです。お金はどうするんですか。お金はどうするんですかって、そんな夢みたいなことをやるのはいいけども、お金がいるでしょう。いつもお金のリアリシティになっちゃう。私はね。
Allora io dico a loro, come fate a vivere? Ci vogliono soldi per vivere? Io sono realista.
だからまあ、そういうおかげさまでポスターもいっぱい作りました。ポスターも作ったし、舞台も作った。
Per questo ho dovuto preparare io locandine, anche messe in scena nello spettacolo。
だからそれは結果的には不幸じゃなかった。よかったと思ってます。
Alla fine, grazie a loro, questi due sognatori, ho imparato molte cose。
まあ、花と鳥ということはそういうことで、日常の中から作ってた。
Allora questo spettacolo Fiori e Uccelli è nato dalla mia quotidianità。
今日は頭をきれいにしてきました。これはブディストと同じで、この世の普通の生活からグッバイする。それで一つの宇宙を自分で作っていく。
Oggi prima di venire ho lasato bene la testa. Questo vuol dire che io creo mio universo dalla quotidianità。
そういう意味でね、近年は坊主にしてます。
Per questo io tengo la testa lasata negli ultimi anni。
じゃあ何か他に質問があったらね。
Certo, allora mi inserisco anch'io velocemente con una domanda di altro tenore, che ha a che fare con un concetto che è stato espresso, uno dei tre concetti che Fevole Sosso ha ricordato in relazione al termine contesto, il contestare. E alcuni anni fa il maestro ha rilasciato un'intervista a Katia Centonze, dove ricordava durante l'intervista gli anni delle contestazioni giovanili, fine del 68, in particolare in occasione del rinnovo dell'AMPO, quindi del trattato con gli Stati Uniti. E il maestro Ono ricordava come ci fosse una enorme disparità tra la verità e l'efficacia del lanciare le pietre a teatro, dove la pietra in realtà non è lanciata ma si compie solo il gesto, e l'inutilità, l'inanità, la vuotezza della pietra realmente lanciata dai contestatori per strada. Quindi la mia domanda è un po', per tirare le somme un po' grossolanamente, perché il teatro può essere più vero della vita, soprattutto quando contesta? Il butto tra le mille definizioni che sono state ricordate o provate, c'è anche quella di rivolta danzata.
より固くするんですかっていう、びっくりしました。そして固くしろと言われたりですね、大地は重いよ、一層の命は重いのだっつって、重いものをキャーッと重く動けと、こういうふうに されました。重くカーッと動きました。そういうあの現実でないものをいっぱいやっていくときに、あれこの方がより現実だという僕にはそのフィクションって言ったらいいんですか、作り物の方が割かし現実感があるなというふうにだんだんなってきてしまいました。
La prima cosa che mi ha insegnato Tatsumi Hijikata è rendere il corpo rigido possibile. E poi ha detto anche di sentire la pesantezza del corpo. Infatti sulla scena non c'è niente, ma dovevo sentire il peso del corpo. Facendo questo, ho iniziato a pensare che questa realtà del teatro, che sarebbe la finzione, può essere più pesante, rigido, più duro della realtà.
そういうふうに、あの現実、例えばの話が、例えばリリズムだとすれば、1、2、3、4、5、6、7、8とやってきた。それも良かった。それを、ところが、土方は、1、2、3、4、5というふうな、もうリズムが全然わからなくなってしまった。だけどそれも現実かなと思った。
Ritmo della danza tradizionale è quello 1, 2, 3, 4, è quello ritmico. E invece Tatsumi Hijikata mi ha insegnato un altro ritmo che non si può chiamare neanche ritmo quello che ha fatto lui. Seguendo questi insegnamenti ho iniziato a pensare anche questo può essere ritmo, questa pesantezza.
だから現実と違う世界なはずだったのがだんだん現実と同じになってきてしまった。自分の中ではより現実的になってきた。
All'inizio la realtà era diversa da quella realtà della danza, ma piano piano queste due realtà sono avvicinate e in me è diventata tutto uno.
Eugenia prima giustamente ci ha detto che non si può definire il Butoh in 5 minuti. Io credo che non si possa definire neanche in 50 minuti il Butoh. Ecco, per il maestro io cito, che cos'è il Butoh?
そうですね、例えば僕のはキューッと歩くときに戦争のない誰でも幸せな世の中になってほしいという私は祈りですと、私の舞踏は。
Il mio butto è una preghiera, preghiera che vuole creare un mondo dove tutti sono felici.
それで、僕の4歳の時から7歳まで戦争を体験したんです。その結果として戦争のない嫌だという、そのために舞踏をしようということになりました。
Ho vissuto anche la guerra quando tra 4 anni a 7 anni. Infatti volevo iniziare a fare butto perché volevo creare un mondo diverso da quello della guerra.
Sode uno kazu wa butto to wa nan desu ka to kikareru to inochi o taisetsu ni suru koto desu to iu
desu ne. Kazuo Ono rispondeva sempre alla domanda che cosa è Butto, e rispondeva sempre che tenerci la vita, dare importanza alla vita.
それは大野一雄は9年間戦争に戦場に行ったんです。それでいっぱいの死を見たから、命を大切にすることが私の武道ですと言った。
Questa parola perché Kazuo è stato nel campo della guerra per 9 anni e tornando dal campo ha iniziato a fare butto per creare questo mondo dove c'è pace, tutti sono felici.
土方辰巳はあなたにとって武闘は何ですかって聞かれると、僕はびっくりしたんですけども、ああ、命がけで突っ立ってる死体だよって言うんです。
Invece 辰巳土方 rispondeva alla stessa domanda, a sua sorpresa rispondeva sempre, non so come tradotto, è un cadavere.Che in piedi, che ha cadavere che cammina a costo della vita.
Inocinakete tsuttattere shitai da yo っていう言うんです。その意味がずっと分かんなかったけども、彼の本の中で彼が戦争が終わった時17歳だったわけです。それで毎日軍服を着て死に行けって言ったらいつでも死に行く覚悟でいたんです。
Tatsumi Hijikata aveva 17 anni quando è finita la guerra e lui viveva questi tempi ogni giorno subito vicino alla morte, era pronto a morire ogni giorno. Infatti lui viveva questi tempi e come morto, non come vivo.
そんなことを戦争がしちゃダメだっていうのが僕の感じたことです。
Allora vorrei contestare questa realtà e questo è il mio butto.
Io purtroppo ho visto solo due grandi, cioè suo padre l'ho visto ed è stata per me un'esperienza incredibile, perché ho capito proprio questa forza interiore, questa espressività, questo controllo del corpo fino a farne parola proprio, una cosa meravigliosa, cioè l'espressione dell'emozione attraverso il corpo, no? E questi sogni, quello che si è detto. E poi ho visto un'altra danzatrice, la Carlotta Ikeda con le Ariadone. Allora mi chiedevo, ci sono dei rapporti fra i vari danzatori di Buto? Ognuno esprime se stesso e la sua visione del mondo? C'è una scuola, adesso fra virgolette, perché se ci fosse una scuola ci potrebbe essere un'accademia, non mi sembra che sia questo il Buto. Però volevo sapere, siccome poi l'unica danzatrice donna che ho visto è stata la Ikeda con le Ariadone, se c'erano dei rapporti fra i vari danzatori di Buto?
個人個人で違いを、まあ、大事にするっていうのがまずその人の生活から出ているものだから、個人個人を大事にするということはまず第一に大事でしょうね。
Il butto proviene da da quello che c'è in ognuno. Ecco.E la base sta in ognuno dei danzatori.
だから僕は20分間土方辰巳に言われて、お客様が入った時に20分間何にもしないで立ってろって言われました。
辰巳土方 mi ha detto di stare in piedi e non fare niente per 20 minuti sul palcoscenico. L'ho fatto.
何もしなくても君が作品なんだから何もしなくていいんだ。そしたらお客様がキャーッと見てた。20分間僕もキャーッと立ってた。
Tatsumi Hijikata mi ha detto perché tu sei già l'opera d'arte, tu sei già lo spettacolo. Infatti spettatori mi guardavano per 20 minuti.
それで20分経った時に
dopo 20 minuti ho fatto questo.
Finito.
Finito così. Finito così. Allora l'hanno applaudito. Non ho fatto niente, ma c'è stato questo spettacolo. Era già spettacolo.
Ma それぞれの人が作品なんだということがまず基本的な考え方ですね。
In Butto si pensa che ognuno è già opera d'arte o lo spettacolo, anzi.
そうですね。
Direi che abbiamo rotto il ghiaccio anche con le rimane ovviamente aperta la possibilità per le domande del tavolo, ma anche
eccola.
Io non conosco da molto il Butto, sono venuto qui proprio perché ero interessato all'argomento e volevo chiederle, secondo lei nel Butto è più importante quindi la persona o si usa anche molto la scenografia? Cioè è più importante il corpo o ci sono anche altri elementi che vengono abbinati al corpo?
舞踏ではその体っていうのが重要なのか、それとも他にあの舞台装置とかですね、あの他にも重要な要素というのはありますか？
まず体が大事ですね。
Prima di tutto è importante il corpo。
体を作るということでは、あの例えばあのアイアマバラの花を持ってバラの花と練習します。バラの花になりたいと思う。どこから見てもバラの花はバラの花です。
per esempio, per fare esercizi della rosa, cerca di diventare rosa. Rosa è rosa da tutte le parti, visto da tutte le parti.
だから、I am a rose, I am a rose, I am a rose, I am a rose, I am a rose.どこから見てもバラの花になるよ。そして、精神の内部がそこから悲しみとか幸せとかハピネスだとかアングリーだとか、その精神の内部が出てくる、例えば一つのそれは冒頭ですね。
Per esempio, come ha fatto lui?Io sono rosa, rosa, rosa. E piano piano tutto in me, dentro di me, viene fuori. Per esempio la rabbia, la mia allegria, anche la tristezza, tutto viene fuori e divento rosa.
Mishima Ikio, という小説家が小さい文章で書いてくれた。そういうものをダンスが見たいと書いてくれた。じゃあ見せるように頑張ろうと。I am a rose となって。そういう踊りを踊りたいなと思ってる。
Lo scrittore Yukio Mishima ha scritto da qualche parte che vuole vedere la danza come questa. Allora io ho voluto fare questa danza dove divento io stesso la rosa stessa. E questo è il Butto.
Vorrei chiedere una cosa io. Il maestro Yoshito ci ha ricordato come Ono Kazuo e Ishikata, lui dice, vedevano i sogni, avevano la testa, erano poco concreti, diciamo, avevano il pensiero di fronte a loro, e mentre lui invece ha i piedi per terra, la concretezza, la quotidianità della vita. Allora volevo chiedergli questo, questa sua diversità da loro, questa sua concretezza, in che modo si rivela nel suo movimento, nel modo di usare il suo corpo, il suo movimento?
Secondo
あの、もう一度言ってみてください。
あのその先生があの日常性現実というのを大切になさっているというのは、うん、動きのあの体の動きとしてはどのような感じで現れていますかという
あそうですね例えばあの日常生活の中で例えば今日はスーツを着てきました稽古着ではないスーツを着てそれであの後で踊ろうと思うし一曲だけ踊らせていただこうと思ってる、うん、その時にこうあのこうかぶって「I am flower」「I am flower」というその中にあの現実的なそのキュッと現実的な動きっていうんですかねこうただキャー踊るのじゃなくて現実のこうタッチしていくこういうタッチしていくガーと実感だあ例えば苦しい生活の中で苦しいと思った時に苦しいと思った時にこういうところに苦しさがタッチされてくるこういうこう実感を大切にすると。だからそういう意味でね、すごくリアリスティックなあの生活の中から動きを作っていってると。
今日この後踊られるんですか？
うん。後でね。
oggi sono venuto in completo, non vestiti da esercizi e penso di danzare dopo qualcosa e vedrete come sono questi movimenti provenienti dalla quotidianità comunque io do importanza al tatto sì
自分が苦しいときは、ああ、石の中で生活しているようなもんだ。石の中で、わあ、こう、生きているようなものだ。スーッと自由になりたいんだけど、僕は石の中にストーン、ストーン。
Per esempio, questo è la sofferenza che io vivo dentro una pietra, dentro la pietra.
本当はフリーになりたい。
Vorrei essere libero.
そういうようなことを、まあ、よく考えて、自分は生きていることは何なのだとか、そういうことを考えている
。E vivere e avere contatto con le cose che sì, penso sempre a queste cose quando danzo.
Rispetto a questa dimensione molto soggettiva della danza, in realtà abbiamo anche un po' l'impressione che invece nel momento della fondazione il Butoh sia stata anche una grande operazione intellettuale, ma non nel senso molto buono del termine, diciamo. Cioè i danzatori sono riusciti a conquistarsi un rispetto e un'autorevolezza nell'ambiente degli scrittori, degli artisti visuali. Ecco, quanto tutta questa dimensione così soggettiva è legata invece proprio alla fondazione di una cultura, cultura che significa anche insieme di saperi, contraddizione, diverse opinioni, appunto i diversi danzatori che insomma non hanno la stessa traiettoria. Cioè, quanto è fecondo il dialogo tra la sensibilità personale e un tessuto culturale che ha osservato la nascita di questa danza. Mishima ha nominato lui, insomma, Shibusawa, ci sono stati degli intellettuali nel momento della fondazione veramente di un'importanza.
Mishima Ikkyo とか Shibusawa Tatsuhiko.
そういった人
そうですね、そういう文化人がいっぱい寄ってきた、うん、周りにいてくれた、うん。
Il Buddha infatti è piaciuto molto agli intellettuali, che questi intellettuali artisti sono avvicinati loro a Buddha.
So, 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 して Buddha は realistic だから、こうこう見るこうやって、それで自分らの小説はフィクションだから、そういうリアリスティックにものに惹かれる。惹かれたんでしょうね。
Danzatori, danza butto è molto realistico. Allora penso che questi intellettuali, scrittori che creano sempre la finzione, forse hanno voluto, hanno avuto bisogno della realtà che rappresenta il butto.
Vi volevo collegare all'intervento che era stato fatto all'inizio a proposito. Okay. Oh, okay. E a proposito del rapporto con la fotografia, al di là del discorso della fotografia di scena, proprio parlando di fotografia d'arte, in particolare all'inizio degli anni 60 ci sono stati tutti questi rapporti con, non lo so, la serie Tokyo di William Klein, quando è venuto a Tokyo, o se no anche credo che il signor Ono abbia recitato in un cortometraggio di Hosoe Eko, che doveva essere qualcosa tipo Hesoto Genbaku, se non sbaglio. E quindi volevo sapere un pochettino qual era il suo rapporto con questo tipo di fotografia e quanto sentiva sue queste opere e quanto invece dava, non so, al fotografo o al regista che le aveva fatte sostanzialmente.
Anche io, Hijikata Tatsumi,一緒に出てるんだけど、ある日車に乗せられてね、浜海岸まで連れて行かれた。何が起こるか分かんなかった。
però è questo film di Eiko
Hosoe.
Sì, in quel film ci sono io insieme a Tatsumi Hijikata. Un giorno mi hanno caricato sulla macchina e non hanno detto niente, mi hanno portato. Non sapevo dove andavo, cosa succedeva.
So, de, 言われるままにして動いて、それを映像撮ってる、何になるかは分からないんだけど、それが子供が出てきたりして。両親さんの子供さんですよね。それが出てきて、土方さんがへそをこうやっていじるんでしょう、その人。そうすると原爆がボーンとな破裂するんだ。うん。そういう結果にはなったけども、僕はその時に行った時は何になるのか全然わからなかった。
Infatti mi hanno portato e lì e mi hanno detto di muovere qui lì e non sapevo cosa succedeva e poi sono arrivati tanti bambini, sono figli dei pescatori e Tatsumi Hijikata toccava l'ombelico di un bambino e poi si è scoppiata la bomba, non capivo niente.
例えばウィリアム・クライムが来た時に銀座で撮りたいんだよって言うから銀座へ行ったですよ。何撮るか分からないけども、土方辰巳と3人に行って、まずここで踊ろうっつって踊る、それをウィリアム・クラインがパチパチって撮った。それでこっちに行って撮ろうって言って、こっちに行ってまたその時の場所を見て勝手に動いた。そしたら写真を撮ってた。そうして銀座にも銀座という大通りまで行ってね、すぐお巡りさんが追っかけてきた。こんなとこでダメじゃないか。
Anche quando è arrivato William Klein, che è fotografo, ci ha invitato, cioè io e Kazuo e Tatsumi Hijikata a Ginza, è un quartiere di Tokyo, senza dire niente. E a un certo punto ho iniziato a dire, ah, qui balliamo. E comunque non sapevo niente, anche questa occasione, non cosa succedeva questa. E poi a un certo punto è arrivato anche poliziotto, cosa fate lì?
そして、そして結果的に東京という東京という写真集に、ウィリアム・クラインの写真集の一部に東京の一部として出た。
E alla fine queste fotografie sono diventate, raccolte delle fotografie che si intitola Tokyo di William Klein. Per questo lavoro non ho ricevuto neanche una lira, centesimo.
No, il maestro Yoshida è stato anche interprete di quello che è considerato il primo lavoro, no? L'inizio scandalistico della danza Buto, Colori Proibiti. Anche lì credo sia stato trascinato un po' quasi a sua insaputa, se può, questo famoso lavoro di Tatsumi Shikata, scandalosissimo, che fu una provocazione enorme in quel momento in Giappone e di cui purtroppo rimane qualche fotogramma completamente oscuro e quindi non abbiamo una bella documentazione, ma lui ne fu protagonista con Shikata e un pollo.
その時も知らせに連れて行かれて、そこの中心に。そう、それで走れって言われた。走れと一生懸命走った。そうしたら、その夜の火事場の鶏だよっていう。夜火事が起きると鶏は目が見えないから、どこ行ったかわからない。
Anche all'occasione di Colori Proibiti, Kinjiki, infatti mi hanno trascinato e poi mi hanno detto di correre come una gallina all'incendio, cioè nella notte, cioè gallina. Non ci vede nel buio, allora corre come pazzescamente, che mi ha detto di fare la stessa cosa che ho fatto.
Scarete taoretara Hijikata ga ue ni notte kita.
E sono caduto, è tutto stanco, allora Tatsumi Hijikata è venuto su di me.
Sostara jutemu jutemu tte yunde.
E ha detto jutemu jutemu.
Are? ジュテムって言うとおかしいな。ひじかさん、これは何の作品ですかって聞いたら、男の真の友情だよっていうから。ジュテム,
non ho capito cosa diceva. Allora ho chiesto a Tatsumi Hijikata, ecco, di cosa tratta tutto questo? Ha detto, allora Tatsumi Hijikata ha risposto, questo si tratta di una vera amicizia tra gli uomini.
そうですか。
Detto, ho capito, farò il mio meglio.
Scusate, mi inserisco brevemente perché il maestro ci ha promesso una danza, quindi magari potremmo riservarci ancora qualche minuto per delle domande e poi lasciare a lui ovviamente e a tutti noi questo momento che credo stiamo già bramando. E vorrei però, nel rilanciare ovviamente la discussione, cogliere una cosa che ha detto il maestro. Lui ha parlato di tatto, di peso e ha scagliato un'affermazione secondo me abbastanza pesante con la levità tipica che i maestri sanno invece cogliere parlando di Buto come di una danza, di un'arte realistica. Ora, non è né una domanda ma è una cosa che semplicemente rilancio affinché ognuno di noi porti alla propria mente l'immagine del Buto che ha e ci associ la parola realistica in modo per capire insomma di che cosa stiamo parlando. E, peraltro è un'affermazione che mi trova pienamente concorde perché io la sostengo in relazione ad altri generi di teatro tradizionale giapponese di cui mi occupo, ma qui chiudo il mio intervento e rilancio la palla agli interventi dal pubblico. Se ce ne sono, se no, se tutti abbiamo già negli occhi la danza del maestro, potremo farlo danzare e poi eventualmente, se c'è tempo, riservarci ancora qualche intervento.
could it be a sin if I can't help falling in love with you like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling. Like a river flows surely to the stream, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you.
Se qualcuno ha ancora coraggio di dire qualcosa, me lo aspettiamo. Se invece siamo paghi e soddisfatti, non so se interpreto anche il senso di tutto il tavolo, non ci rimane che ringraziare davvero Ernesto. Scusate un piccolo inciso che non l'abbiamo ricordato, ma è quello che fa vedere non si fa vedere. Mizzolata sa anche davvero una presenza straordinaria.
Posso ricordare il libro di cosa?
Ringrazio a nome di tutti i relatori intervenuti, voi ovviamente e il maestro, e invito a tutti a vedere l'esito finale del lavoro che sta conducendo con questo. Domani al Domo trovate tutte le informazioni nei luoghi che già sapete.
Vi ricordiamo come ultima cosa di nuovo il libro Nutrimento dell'anima. La casa editrice che l'ha prodotto è la Effemeria. Abbiamo qui l'editore Antonello Andreani che ha percorso con noi questa esperienza, che è stata veramente un'esperienza di riuscire a riportare dai testi esistenti questa versione italiana di cui siamo molto fieri, quindi speriamo possiate gradirla e viverla intensamente anche voi. Grazie.